La prima parte, almeno del capitolo 2 della lettera ai Romani. Sei dunque inescusabile chiunque tu sia, o uomo che giudichi, perché mentre giudichi gli altri, condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi, fai le medesime cose. Eppure noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità contro quelli che commettono tali cose. Pensi forse, o uomo, che giudichi quelli che commettono tali azioni e intanto le fai tu stesso, di sfuggire al giudizio di Dio? O ti prendi gioco della ricchezza della sua bontà, della sua tolleranza, della sua pazienza, senza riconoscere che la bontà di Dio ti spinge alla conversione? Tu però, con la tua durezza e il tuo cuore impenitente, accumuli collera su di te per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale renderà a ciascuno secondo le sue opere. La vita eterna a coloro che, perseverando nelle opere di bene, cercano gloria, onore e incorruttibilità. Sdegno ed ira contro coloro che per ribellione resistono alla verità e obbediscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia per ogni uomo che opera il male, per il giudeo prima e poi per il greco. Gloria invece, onore e pace per chi opera il bene, per il giudeo prima e poi per il greco, perché presso Dio non c'è parzialità. Tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno anche senza la legge. Quanti invece hanno peccato sotto la legge saranno giudicati con la legge. Perché non coloro che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Quando i pagani che non hanno la legge per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo la legge, sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano, ora li difendono. Così avverrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Ora se tu ti vanti di portare il nome di giudeo, e ti riposi sicuro sulla legge, ti glori di Dio, del quale conosci la volontà, e istruito come sei dalla legge, sai discernere ciò che è meglio, e sei convinto ad essere guida dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici, perché possiedi nella legge l'espressione della sapienza e della verità? Ebbene, come mai tu, che insegna gli altri, non insegna te stesso? Tu che predichi di non rubare, rubi? Tu che proibisci l'adulterio, sei adultero? Tu che detesti gli idoli, ne derubi i templi? Tu che ti glori della legge, offendi Dio trasgredendo la legge? Infatti il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra i pagani, come sta scritto. Ci fermiamo qui. Ecco, questo brano lo possiamo leggere certamente in due modi. Anzitutto vedere il primo significato: a chi si rivolge San Paolo, che problema sta affrontando lui? Secondo, oggi noi riceviamo un messaggio da questa parola. Qual è il messaggio che c'è dentro per noi oggi? Nel primo capitolo, come abbiamo già osservato le volte precedenti, San Paolo aveva parlato della necessità della salvezza che viene dal Vangelo, che viene da Gesù, la necessità della salvezza per tutti. E aveva esaminato come i pagani hanno bisogno della salvezza e aveva dimostrato che in pratica tutti i pagani sono fuori strada e quindi hanno bisogno di Gesù per poter essere salvi, per avere la salvezza di Dio, per potersi accostare a Dio Padre. Ora San Paolo vuole convincere i giudei che anch'essi hanno bisogno della salvezza, della stessa salvezza, dello stesso Vangelo, che hanno bisogno di Gesù anche loro. E non era molto facile per San Paolo, ebreo, convincere gli ebrei di questo, perché gli ebrei pensavano, soprattutto quelli che vivevano in mezzo ai pagani, pensavano: ma noi che siamo del popolo di Dio, siamo salvi, sono gli altri che devono salvarsi. E si ritenevano per questo giusti e ritenevano l'annuncio del Vangelo non necessario per loro, perché non hanno bisogno di salvezza. Il Messia lo attendevano per gli altri, non per sé. Questo già ai tempi di Gesù, e questa tentazione continuava anche dopo, ai tempi di Paolo. Non so se si può fare un paragone con noi oggi. Sarebbe come convincere i cristiani di oggi, i cristiani che vanno a messa la domenica, che hanno bisogno di salvezza. Anche loro pensano: ah, ma noi siamo già cristiani. Noi siamo già e non c'è bisogno di altro. La missione la facciamo per quelli che non conoscono ancora Gesù Cristo. Quindi non è facile per San Paolo convincere gli ebrei che anch'essi sono fuori strada. Eppure, perché essi possano accogliere il Vangelo, possano desiderare la salvezza di Dio, annunciata e portata da Gesù, devono anch'essi convincersi di averne bisogno, di aver bisogno di un Salvatore. Essi ritenevano di poter giudicare gli altri senza essere giudicati. E allora San Paolo comincia proprio da questo fatto e fa un discorso lungo senza nemmeno nominare i giudei. Cerca quasi di convincerli senza che se ne accorgano. Li nomina appena al versetto 17, però è chiaro che scrive per loro fin dall'inizio. Sei inescusabile chiunque tu sia o uomo che giudichi, perché mentre giudichi gli altri condanni te stesso. Prima di tutto vale per i giudei questa parola, ma poi vale anche per tutti, anche per noi. Tu giudichi, ma fai le medesime cose. Quindi se fai le medesime cose di coloro che giudicano, di coloro che tu giudichi, condanni te stesso giudicando gli altri. Per noi questo cosa può voler dire? Anche se uno non fa le stesse cose che fanno i pagani, che erano condannati nel capitolo precedente, che erano delitti e delinquenze, però se uno giudica, in pratica si mette sulla stessa strada degli altri, perché in pratica si mette al posto di Dio, perché il giudizio lo può dare soltanto Dio. Quindi l'uomo che giudica si mette al posto di Dio. Però magari si mettesse al posto di Dio Padre, si mette al posto di un Dio che si immagina lui, si mette al posto di un Dio non che ama, ma di un Dio che condanna. Quindi fa un peccato ancora più grosso, perché il giudizio appartiene a Dio, è Lui solo che può giudicare, e Dio giudica con amore, perché giudica in modo da portare salvezza, da dar salvezza. E se attende, e se pazienta, se è tollerante, questo è perché Dio è buono e spinge alla conversione, desidera, vuole la conversione, come dice dopo il versetto 4. Quindi il mettersi a giudicare vuol dire mettersi non solo al posto di Dio, ma anche avere di Dio un'immagine sbagliata, una concezione sbagliata, come se Dio fosse colui che deve solo castigare, condannare. Non so se può esserci utile o può chiarirsi questa cosa con l'immagine del fratello del figliol prodigo, il quale che cosa fa? Giudica suo fratello che è ritornato. Giudicando il suo fratello che è ritornato, lui non solo si mette al posto di suo padre, fa quello che spetta a suo padre, che spetta a lui vedere se accoglierlo o no, ma dimostra, giudicando, dimostra che non ha capito niente di suo padre, dimostra di non essere neanche lui un vero figlio di suo padre, perché non ha nel cuore i sentimenti di suo padre, non ha ricevuto la vita più profonda, l'amore di suo padre, non lo ha ricevuto. Quindi quel figlio che è sempre rimasto in casa, che è sempre stato bravo, giudicando dimostra di essere peggio dell'altro, peggio di quello che è scappato. Quello che è scappato le ha combinate grosse, ha fatto soffrire suo padre, ha sperperato i beni, si è convinto di essere un peccatore a un certo punto, e questo convincersi di essere un peccatore l'ha aiutato a ritornare a domandare perdono, l'ha aiutato a tornare a ristabilire un rapporto con suo padre e ad accettare l'amore che suo padre ancora aveva per lui. Mentre l'altro, il fratello che è sempre rimasto buono, che è sempre rimasto in casa, dimostra col giudicare suo fratello minore di non aver assimilato nulla da suo padre. Quindi è ancora più fuori di strada, perché sembra, inganna tutti, perché stando in casa, essendo sempre lì, dimostra o vuol dimostrare agli altri di essere un figlio, di essere un figlio per bene, mentre invece nel cuore non è un figlio, perché non ha ricevuto i sentimenti, i modi di pensare, soprattutto il modo di amare di suo padre. Quindi lui è ancora più peccatore, è ancora più nella tenebra, ancora più fuori. E poi addirittura quando il padre va fuori per chiamarlo, per invitarlo a entrare, non entra, mentre l'altro entra. Ecco, in pratica qui San Paolo in questo brano vuole aiutare gli ebrei a convincersi che loro, proprio perché giudicano, proprio perché stanno a giudicare i pagani, non assomigliano per nulla al loro Dio, non hanno ricevuto l'amore di Dio, non sono ancora suoi figli, hanno bisogno anche loro, e ancora di più hanno bisogno dell'opera di Dio, della sua salvezza, altrimenti resteranno nella loro tenebra, non conoscono nemmeno Dio, anche se dicono di conoscerlo, anche se dicono e sono convinti di essere suoi e di poter insegnare la loro legge, la legge di Dio. Ecco, poi San Paolo va avanti con i discorsi e dice: quello che importa non è avere la legge, proprio perché i giudei pensavano di essere a posto perché loro hanno la legge. San Paolo dice, non basta avere la legge, non basta sapere che cosa Dio chiede agli uomini, al suo popolo, bisogna osservare. Dio la legge l'ha data apposta non perché noi la sappiamo, ma perché la osserviamo. Quindi quel giudeo che osserva la legge può in qualche modo pensare di essere salvo. Chi non osserva la legge non può pensare di essere salvo. E conclude San Paolo, voi tutti non siete osservanti della legge, perché tutti ne combinate, o grosse o meno grosse, tutti siete disobbedienti alla legge. I pagani non hanno la legge, eppure anch'essi fanno le stesse cose. I pagani non rubano, oppure se rubano si rimproverano tra di loro, o la loro stessa coscienza li rimprovera e si nascondono, quindi la legge ce l'hanno anche loro nel cuore, scritta nel cuore, dice San Paolo. E se essi la osservano, quello che l'hanno scritta nel cuore, sono come il giudeo che la osserva e che ce l'ha scritta sul libro o che l'ha avuta annunciata dai profeti o da qualcuno che gliel'ha comunicata. Quindi ecco, qui San Paolo cerca proprio di aiutare i giudei a vedersi sullo stesso piano dei pagani di fronte a Dio, nel senso che anch'essi hanno bisogno della salvezza, hanno bisogno che Dio agisca per loro, che Dio faccia qualche cosa per loro, perché sarà solo quando i giudei e gli ebrei accettano che Dio possa o debba fare qualche cosa per loro, solo a quel punto si aprono per vedere se mai Dio non abbia già agito attraverso Gesù, se non sia già quel Vangelo che Paolo annuncia, l'annuncio della salvezza anche per loro, e contiene la salvezza anche per loro. Prima devono convincersi che sono fuori posto. Ecco, San Paolo cerca di fare questo in tutto questo capitolo e poi va avanti ancora nel capitolo terzo con questo discorso di opera di convincimento dei giudei. Parla quindi, ecco, tu con la tua durezza e il tuo cuore impenitente accumuli collera su di te per il giorno dell'ira. Non dice con i tuoi delitti, ma con questo cuore impenitente, proprio perché non ti vuoi cambiare, vuoi restare quel che sei, quindi sei orgoglioso, sei superbo, sei duro, in questo modo accumuli il castigo su di te. Quindi hai bisogno veramente di salvezza anche tu, perché Dio giudica secondo verità, non secondo le apparenze. Quindi giudica secondo le opere che ciascuno compie, versetto 6. Renderà a ciascuno secondo le sue opere. E le opere come possono essere? Possono essere perseveranza nel bene. Coloro che perseverando nelle opere di bene cercano gloria, onore e incorruttibilità. Quindi possono essere opere di ubbidienza a Dio, perseverare nel bene in fondo vuol dire stare nell'ubbidienza a Dio. La gloria che cercano è la gloria di Dio, non è la gloria umana per se stessi. L'onore che cercano è quell'onore che viene da Dio. Possono essere opere di ribellione, coloro che per ribellione resistono alla verità e obbediscono all'ingiustizia. Ribellione è l'altro modo di porsi davanti a Dio, ribellarsi. E questa ribellione si manifesta con resistere alla verità e obbedire all'ingiustizia. Abbiamo già visto l'altra volta cosa intendeva San Paolo per obbedire all'ingiustizia, mi pare. Ecco, e così il premio, quello che Dio rende a ciascuno è diverso. Agli uni vita eterna, agli altri sdegno e ira. oppure tribolazione e angoscia per chi opera il male, e gloria, onore e pace per chi opera il bene. Qui San Paolo lascia che i giudei siano i primi, prima per il giudeo, poi anche per il greco. I giudei erano convinti di essere gli unici che ricevono vita eterna da Dio. San Paolo dice: va bene, prima per voi, ma anche per gli altri. Perché Dio, come è scritto anche in un libro dell'Antico Testamento, ama tutte le sue creature, non gode della rovina dei viventi, ma ama tutti. Quindi quello che ha creato Dio non lo vuole, non l'ha creato per distruggerlo, ma lo ama. Quindi anche per il greco, cosa vuol dire per il greco? Il pagano in fondo, anche per i pagani c'è sia il giudizio di condanna da parte di Dio che il giudizio di salvezza. Anche a loro rende o vita eterna o sdegno ed ira, perché presso Dio non c'è parzialità. Dio non tratta meglio i giudei e peggio i pagani. Dio non può fare così, perché non è diviso in se stesso, per gli uni è in un modo, per gli altri è in un altro, non c'è doppiezza in Dio. Lui è unico, che a chi li ubbidisce, comunque abbiano ricevuto la sua legge, li premia. Chi li disubbidisce, comunque abbiano ricevuto la sua legge, se scritta o impressa nel cuore, li castiga. Ecco, così continua poi nei versetti seguenti, da 12 in poi: quelli che hanno peccato senza la legge periranno senza la legge, quindi Dio li giudica secondo quella legge che avevano nel cuore. Quelli che hanno peccato sotto la legge saranno giudicati con la legge, cioè i giudei che hanno la legge. Qui non si intende la legge romana fatta dagli uomini, qui per legge si intende sempre e soltanto la legge divina, la legge, quindi la Sacra Scrittura, secondo la rivelazione di Dio che avevano avuto. Quando i pagani, che non hanno la legge, per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, sono legge a se stessi. Sembra un gioco di parole, ma in pratica dice che nel cuore c'è una legge di Dio. E l'uomo, anche se non ha avuto rivelazioni particolari come l'hanno avute tramite Mosè gli ebrei, l'uomo può ubbidire a Dio ubbidendo alla legge del suo cuore. E dato che anche i pagani ubbidiscono a volte, non sempre, ma qualcuno ubbidisce a questa legge che c'è nel cuore, allora dimostra che anche la legge di Mosè è già scritta nei cuori, e quindi gli ebrei in fondo non possono vantarsi molto di avere la legge di Mosè. Se l'hanno ricevuta, l'hanno ricevuta perché essi potessero ubbidirla meglio e potessero essere così di stimolo anche per i pagani, potessero essere un aiuto. Perché i privilegi di Dio non sono privilegi per chi li riceve, ma sono dei doni fatti ad altri. Se Dio ha scelto il popolo ebreo come suo popolo, lo ha scelto perché possa attirare a lui gli altri popoli. Se invece questo popolo disubbidisce a Dio, cosa fa? Fa bestemmiare questo Dio tra i pagani, come dice dopo al versetto 24. Infatti il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra i pagani, come sta scritto, l'avevano già detto i profeti, proprio perché gli ebrei disubbidivano alla legge, Ora, quelli che li conoscevano, che li vedevano così malvagi, bestemmiavano il nome del loro Dio. E quindi non c'è proprio da vantarsi niente per portare il nome di giudeo, e non c'è da credersi niente chissà chi, per nulla, come dice poi dal versetto 17 a 24, anche qui l'Apostolo. Una cosa importante, mi sembra, che è evidenziata un po' dal versetto 13, è così: non coloro che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Beh, qui tornano in mente le parole di Gesù che dice: non chi ascolta, ma chi fa la volontà del Padre mio. Perché chi fa la volontà del Padre mio è come quello che costruisce la sua casa sulla roccia, mentre chi ascolta soltanto è come chi costruisce sulla sabbia. E così in altre occasioni Gesù aveva parlato. Ma qui volevo farvi notare l'ultima parola di questo versetto: saranno giustificati. Che cosa vuol dire? Che quelli che ubbidiscono non sono loro che si giustificano. Quelli che mettono in pratica la legge, anche quelli che fanno la volontà di Dio, non sono loro che si fanno santi, ma saranno giustificati. È sempre Dio che fa il dono di essere giusto all'uomo che gli ubbidisce. È sempre un dono. Saranno giustificati. E poi anche il tempo del verbo saranno è al futuro. Quindi nessuno può ritenersi oggi giusto davanti a Dio. Perché se uno oggi si ritiene giusto davanti a Dio, può cadere nello stesso pericolo dei giudei e giudicare gli altri. Invece qui Paolo usa proprio questa parola al futuro: saranno giustificati. Quindi anche se tu oggi ubbidisci per amore, altrimenti non è più una vera ubbidienza, ubbidisci sapendo che devi ubbidire ancora e che la tua obbedienza non è mai piena del tutto, compi quello che dice la legge, la parola di Dio, però sai che non sei tu che ti guadagni la giustizia, che ti guadagni l'essere giustificato, la santità, ma ti verrà data, è nelle mani di Dio. Quindi tu stai davanti al Signore, davanti al Padre, davanti a Dio, sempre con le mani aperte e vuote, perché Lui possa riempirle, ma vuote, non con pretesa o vantando dei diritti. Io ho qualcosa. Perché nel momento che dici così, sei preciso a quei giudei che giudicano, e allora vanno nella stessa direzione dei pagani, perché si mettono, anzi peggio ancora, come ho detto all'inizio, perché si mettono al posto di Dio, anzi di un Dio che non è il Padre che ama. Magari noi fossimo capaci di stare al posto di Dio Padre che ama. Gesù ha potuto vivere, non diciamo al posto nel senso che ha spodestato Dio, ma ha potuto vivere pienamente, ha vissuto pienamente l'amore del Padre, tanto da chiamarsi figlio di Dio in tutti i sensi. E noi siamo chiamati anche noi a vivere così, ma non ci siamo mai del tutto. Quindi anche noi possiamo accogliere veramente queste parole dell'Apostolo e sentirle come rivolte a noi che ne abbiamo di bisogno oggi, proprio per rimanere in questa grande umiltà davanti a Dio. Ho bisogno di essere salvato. Tu, oh Dio, mi giustificherai. mi giustificherai alla fine, perché prima non può, perché chissà cosa combino io ancora. Quindi Dio mi darà la giustizia, mi darà il suo premio, ma me lo darà. Io intanto continuo con umiltà ad ubbidirgli, continuo a guardare a lui, quindi continuo a fare come lui fa, ad amare e ad avere uno sguardo di comprensione, uno sguardo che desidera salvezza verso quelli che vedo commettere ingiustizie o quelli che vedo commettere peccati grossi, come era detto dei pagani nel capitolo precedente. Quando vedo qualcuno che commette peccati grossi, non li giudico, ma desidero che anch'essi siano salvati. Desidero quindi che anch'essi conoscano Gesù, che è l'unico Salvatore. E quindi metto anche la mia vita e la mia opera a disposizione del Padre perché Gesù possa essere conosciuto. Ecco in fondo ciò a cui credo che vuole arrivare San Paolo, oppure che vuole arrivare il Signore nella nostra vita attraverso queste parole. San Paolo vuole metterci tutti, pagani e giudei, quindi noi potremmo dire oggi gente di chiesa e gente che non va in chiesa, oppure potremmo dire gente che crede e gente che non crede, ci vuol mettere tutti davanti a Gesù, perché Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo, versetto 16. Quindi San Paolo ci vuol mettere tutti davanti a Gesù. Lui è l'unico punto di riferimento, l'aveva detto anche Simeone quando Gesù era ancora bambino, sarà segno di contraddizione per svelare i pensieri di molti cuori, cose segrete, i segreti degli uomini. Di fronte a Gesù si dividono i cuori e anche il nostro cuore trova la sua chiarezza, la sua luce davanti a Gesù. Lì si può vedere quello che è bene e quello che è male dentro di noi quando siamo davanti a Gesù, perché Gesù è mandato da Dio per essere la nuova legge, quella che salva ebrei e pagani, quella che salva tutti, uomini religiosi, uomini non religiosi. Dio giudica per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il dono che salva gli uomini, ma salva chi lo accoglie, non chi lo rifiuta. Il pagano peccatore? Sì, se accoglie Gesù. Il giudeo peccatore? Sì, se accoglie Gesù. L'uomo religioso che si ritiene giusto? L'ebreo che si ritiene giusto? Oggi l'uomo cristiano che si ritiene giusto di non aver bisogno di salvezza? No, quello non sarà, non riceverà salvezza, perché non l'accoglie quella che Dio vuol dare. Quindi tutti dobbiamo veramente stare in questo atteggiamento: io sono peccatore, io sono più peccatore degli altri. È quello che diceva, che dicevano tanti santi, ma noi ricordiamo in modo particolare San Silvano del Monte Athos, che diceva: tieni il tuo spirito agli inferi, ma non disperare. Cioè, sta convinto che tu meriti l'inferno, ma spera nel Signore. O come il calzolaio di Alessandria, che sorpassava in santità niente meno che Sant'Antonio Abate, di cui domani facciamo la festa, perché questo calzolaio diceva: tutti si salvano, cioè giudicava tutti i buoni, non giudicava nessuno. Io solo vado all'inferno se non ci fossi tu, Gesù, che mi salvi. Ecco l'atteggiamento vero da tenere. essere convinto di aver bisogno della salvezza e che è Gesù che ce la dà, e quindi stiamo uniti a Lui e lo accogliamo. Così come può aiutarci anche la preghiera del cieco, che è chiamata la preghiera di Gesù: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io sono peccatore, lo sono davvero, non mi occupo dei peccati degli altri, ma tu abbi pietà di me, occupati tu del mio. Ecco, rimaniamo un pochino ancora per quel tempo che abbiamo, una mezz'oretta, in silenzio, rileggendo magari queste parole, oppure fermatevi su quella riga che vi pare più chiara o che aiuta di più, e quella ripetetevela o cercate di tenerla nel cuore. Al 12:15 ci possiamo trovare in cappella per un momento di preghiera insieme.